sono tanti pittori italiani del Seicento, ovviamente forse il più famoso è Caravaggio, famoso per i suoi effetti di luce, però i colori del Guercino penso che siano molto, molto importanti e molto impressionanti. E, diciamo, è una fonte di ispirazione, perché in questo programma suoniamo pezzi con tanti colori diversi, pezzi che rappresentano tanti aspetti dell'arte musicale italiana di quel periodo, insomma, dai madrigali diminuiti alle sonate, alle canzoni, musica polifonica, musica più solistica, e poi, ecco, sfruttando appieno tutte quelle che sono le possibilità idiomatiche degli strumenti, dal clavicembalo alla dulciana, che è appunto l'antenata del fagotto, al violino. Magari una musica che non si sente troppo spesso, spero che sarà interessante ascoltarla.
Ecco, citavi i madrigali diminuiti, che non sono dei madrigali piccoli piccoli come si potrebbe pensare, ma proprio un termine tecnico.
No, la diminuzione è un processo di ornamentazione, cioè anziché fare delle note grandi, queste note grandi vengono sostituite con dei gruppi di piccole note che ne prendono lo stesso valore, ma senza alterare l'andamento della composizione, però tutto quanto viene decorato, e quindi questa pratica improvvisativa poi veniva anche fissata, e ci sono delle notevolissime versioni diminuite, cioè fiorite, di composizioni che erano molto famose, erano degli highlights dell'epoca. Per esempio, suonerò un mottetto di Palestrina, così come è stato diminuito da un grande virtuoso dell'inizio del Seicento.
Highlight dell'epoca, quanto highlight? Immagino il target, diciamo, l'ascoltatore medio fosse nobile e di alto livello.
No, non credo necessariamente. Penso che poi i più famosi madrigali, i più famosi mottetti venivano poi cantati o eseguiti strumentalmente un po' dappertutto, non solamente nelle corti.
Quindi un po' il destino delle arie di Verdi che poi venivano riprese dal popolo.
Sì, beh, anche il destino delle cover sulle canzoni dei Beatles, per esempio.
Che immagino non farete in questa versione.
Questa volta no.
Enrico, appunto, al violino e suonerai con Elena Bianchi. Alla dulciana, un trio il vostro con dei suoni tipici di questo periodo, un po' inusuali per l'ascoltatore moderno.
Sì, forse diciamo che non è la musica che si ascolta di più, però io penso che bisogna ascoltare un po' tutta la musica. Penso che una volta che magari uno si introduca in questo giardino così chiuso, questo opus conclusus, penso che poi possa piacere, possa essere rapito anche da certe atmosfere, da certi suoni. Quindi invito tutti ad aprirsi un po' anche all'ascolto di questa musica.
Personalmente, tu come sei stato rapito dai suoni di questo periodo?
Ah, non so, è una storia lunga, perché io sono cresciuto in una città molto antica, più antica di Roma, che è Perugia, una città etrusca, quindi sono sempre vissuto a contatto con le antichità. Il mio maestro è stato uno dei violinisti, dei musici, fin dall'inizio, quindi uno dei primi gruppi che ha inciso tutto Vivaldi, quindi la musica del 600-700, e quindi ho suonato questo da sempre. Diciamo che ho suonato anche la musica rock, ho suonato anche la chitarra elettrica, però questa è la cosa che poi mi ha preso, e ho capito che la mia vita stava lì, e quindi dopo il diploma in violino mi sono dedicato alla musica del 600-700, e cercando appunto questi colori degli strumenti originali. È una ricerca che non finisce mai, non c'è nessun punto d'arrivo, non c'è nessun premio, perché il premio è la ricerca stessa, che continua sempre, perché c'è tantissimo repertorio, tantissime cose da scoprire, e quindi è la mia passione.
E allora, appuntamento mercoledì 6 gennaio alle 7 di sera per scoprire la musica italiana ai tempi del Guercino con il violino di Enrico Gatti. Enrico, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, e in bocca al lupo.
Grazie, crepi il lupo.
E diamo il benvenuto ancora per parlare di musica ad Elena Bianchi, che si trova in questa piccola tournée della Mornington Peninsula e presenterà due strumenti, il fagotto e la dulciana. Buongiorno Elena e benvenuta su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, una l'antenato dell'altra. Iniziamo dalla dulciana. Che strumento è?
Allora, la dulciana, come dicevi tu prima, giustamente si può definire forse l'antenato del fagotto. Antenato in quanto, come il fagotto, è uno strumento ad ancia doppia, cioè il suono viene prodotto da due lamelle di canna lavorate che vengono inserite poi su un tubo di metallo e quindi sullo strumento vero e proprio. E lo stesso avviene anche nel fagotto. Però la dulciana, al contrario del fagotto, che è uno strumento costruito in vari pezzi, quattro per l'esattezza, è costruito in un unico blocco di legno. È uno strumento di origine rinascimentale, e quindi nasce più o meno nel 400 e nel 500 ha avuto un grande sviluppo anche in consort, cioè in una famiglia. E adesso ad esempio conosciamo tutti la famiglia del violino, che è la taglia più piccola, poi c'è la viola, c'è il violoncello e quindi il contrabbasso, e più lo strumento diventa grande più il suono diventa grave, quindi con una famiglia si riesce a coprire un po' tutta l'estensione dal grave all'acuto. La dulciana anche aveva varie taglie, dal soprano al basso, e quella che io suonerò in questo concerto è lo strumento basso, che è quello che poi ha avuto, diciamo, più successo nella letteratura. E in Italia, ad esempio, all'inizio del XVII secolo, quindi all'inizio del 1600, ci sono stati diversi compositori, soprattutto nell'area lombardo-veneta, che hanno scritto appositamente per questo strumento, sia da solo che in combinazione, ad esempio, con un violino o con due violini, come nel caso del concerto che presentiamo.
Com'è da suonare come strumento? Ad ascoltarlo dà l'idea di, appunto, un fagotto meno perfezionato, con magari qualche problemuccio di intonazione, è così?
Allora, bisogna lavorarci, come tutte le cose, richiede uno studio, un'attenzione. Innanzitutto, ecco, l'intonazione che si usa per questo tipo di musica è un po' diversa da quella che si usa modernamente, nel senso che usiamo un temperamento, cioè un'accordatura che si chiama mesotonica, che privilegia ad esempio le quinte giuste, mentre il temperamento equabile che si usa modernamente divide la scala musicale in intervalli perfettamente uguali. Invece con la cordatura mesotonica alcuni accordi risultano puri, altri risultano leggermente meno intonati. E come dicevo prima, bisogna studiare, bisogna avere un buono strumento e non necessariamente la dulciana suona con un'intonazione precaria.
Cioè dulciana e dulciana, dipende da chi la suona. Poi lascerai la dulciana per riprendere in mano il fagotto con un concerto di Vivaldi. Questo non durante il concerto che terrai il 6, ma un concerto sempre nella Mornington Peninsula il 10.
Il 10, sì, che è un programma con della musica leggermente più tarda, del secolo, la fine del 600, inizio 700, quindi usiamo degli strumenti barocchi. e quindi userò un fagotto barocco che è leggermente diverso dallo strumento moderno, in quanto ad esempio ha molte meno chiavi rispetto allo strumento moderno ed è un po' più lungo e quindi suona con la accordato a 415 Hz, non a 440 come avviene con gli strumenti moderni.
Vivaldi scrisse un numero enorme di concerti per fagotto, quasi una quarantina,
sì, esatto.
Che è il secondo strumento per cui è scritto
dopo il violino. Esattamente.
La voce Radio Serva diceva che sostanzialmente l'avesse fatto perché aveva un amante fagottista. Sposi questa teoria?
Non lo so, sicuramente conosceva molto bene lo strumento perché è musica difficile tecnicamente ma molto ben scritta e soprattutto nei tempi lenti, nei movimenti centrali, riesce a tirare fuori dei colori bellissimi dallo strumento, quindi evidentemente era molto ispirato quando scriveva per fagotto. Poi se avesse anche l'amante fagottista non lo so.
Non ci sbilanciamo allora su questo gossip dell'età barocca nella Venezia di Vivaldi. Elena Bianchi, allora grazie per essere stata con noi su Radio SBS e anche per te un grande in bocca al lupo per i vostri concerti.
Crepi, grazie, arrivederci. The top of 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 the top of